Regno Unito vincono i laburisti, Starmer è premier, Orbán in Russia, ma a nome di chi? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
You campaigned for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now.
Today power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides.
President of the European Council, Charles Michel, reminded Orbán he has no right to represent the EU in Moscow.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se rispondete due volte sì, ben ritrovati. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano, con me ci sono oggi Antonio Tale, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console come sempre Valeria Bernardi. E come sempre potete digitare domande e commenti al 349-238-6666, siamo a TX, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. 16, 9 minuti, 9 secondi in questo istante qui a Milano, le 15, 9 minuti e 15 secondi a Londra, dove al numero 10 di Downing Street, 3 ore fa circa, ha parlato il nuovo premier Keir Starmer.
Tonight I'm gonna have myself a real good time, I feel alive.
E così, come previsto, arrivò la valanga laborista. Sunak lascia, arriva Starmer, ma cosa significa per il Regno Unito, per la sua politica interna e la politica estera? Nel suo ultimo discorso alla nazione, il premier uscente Rishi Sunak si è rivolto agli elettori dichiarando: mi dispiace, ho compreso la vostra rabbia, la vostra delusione, mi prendo tutta la responsabilità per la sconfitta, il vostro giudizio è l'unico che conta. Gran stile politico, stile puramente british, hanno notato in molti, che non si è fatto mancare nemmeno a Keir Starmer, che allo stesso modo ha parlato di rinnovamento nazionale, di servizio pubblico, di stanchezza nel cuore di una nazione ferita per la mancanza di fiducia, e adesso ci vogliono azioni per sanare quella ferita. Ma attenzione, Keir Starmer è anche molto concreto, ha detto: cambiare il paese non vuol dire accendere un interruttore, bisogna parlare e agire sulle scuole, le università, le case, la sicurezza e il lavoro. Queste le sfide dei laburisti del nuovo governo di Keir Starmer, che dovrebbe vedere la luce proprio quest'oggi, perché è attesa tra poche ore la nomina già dei primi ministri. Questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano, la seconda tutta dedicata alla controversa visita di Viktor Orbán in Russia, a Mosca. E ci chiederemo a che gioco sta giocando Viktor Orbán, perché assume la presidenza dell'Unione Europea, vola prima a Kiev e poi appunto a Mosca. Vertici e leader dell'Unione Europea che lo scaricano sostanzialmente, dicono: non sta andando a nostro nome, non ha al momento i titoli per dialogare a nome dell'Unione Europea, ma Orbán tira dritto con la sua proposta di pace. Che effetti sortirà questa visita? Per il momento, come vi dicevo, un certo fastidio, un certo isolamento. Oggi peraltro sentirete in esclusiva la voce del giornalista ungherese che per primo ha tirato fuori lo scoop, perché questa visita, parliamoci chiaro, non è che la organizzi in due giorni, però è stata resa nota veramente nelle scorse ore. Sentirete, dicevo, in esclusiva la voce del giornalista ungherese, poi come al solito tanti commenti, tante analisi, quindi 349-238-6666, iniziamo come sempre con i dossier. Peraltro ho notato l'eleganza con la quale ho accettato la scelta musicale di Valeria Bernardi senza contestare alcunché. Ma torniamo seri. Vicino Oriente, possibile tregua a Gaza. La delegazione israeliana si è recata in Qatar, staremo a vedere. C'è una ragionevole e crescente fiducia nell'ambiente israeliano che sia la volta buona, ma staremo naturalmente a vedere. Il tutto però avviene mentre il fronte nord continua a essere caldissimo, con gli Hezbollah che stanno ingaggiando in maniera massiccia, almeno 3 giorni che i lanci si sono fatti piuttosto massicci, appunto, questione di poche ore, di pochi giorni, staremo a vedere. Periodo elettorale intensissimo lo è anche per i cittadini iraniani. Quest'oggi urne aperte teoricamente fino alle 16:30 ora italiana, però l'orario potrebbe essere prolungato, dipenderà tutto dall'affluenza. Secondo alcune fonti iraniane l'affluenza è maggiore del primo turno, però staremo a vedere. Lo sapete, si sfidano un riformista e un conservatore, peraltro il conservatore è stato il primo a votare di buon mattino questa mattina, appunto, cercando di dare l'esempio agli altri iraniani. Lo sapete, il grande spettro per il regime degli Ayatollah è naturalmente il tasso di astensionismo. Chi sono i due contendenti? Masoud Pezeshkian, 69 anni, medico. Said Jalili, 58 anni. Pezeshkian, per quanto il semaforo verde è arrivato comunque dal regime iraniano, quindi non dobbiamo aspettarci un vero riformista, questo lo dico con le lenti occidentali, comunque si è espresso in alcuni casi anche in maniera piuttosto dura contro i precedenti governi. Lui è stato anche ministro della sanità durante le feroci proteste, ha espresso una seria preoccupazione, ha a volte criticato anche l'hijab, non ha mai contestato l'obbligatorietà del velo femminile, ma si è espresso per esempio a favore del ritorno negli accordi del nucleare, ha un'apertura maggiore con l'Occidente. Dall'altra parte abbiamo Said Jalili, che invece è un veterano, viene chiamato, pensate, il martire vivente, perché durante la guerra in Iraq ha perso una gamba, ha perso un arto, ed è considerato uno degli oltranzisti, più oltranzisti tra quelli che potrebbero sedersi sulla poltrona presidenziale iraniana. Staremo a vedere, da lunedì torneremo su questo dossier. Ancora elezioni, questa volta di là da venire, mancano 4 mesi, però la temperatura politica negli Stati Uniti si sta alzando e parecchio. C'è un altro semi-scoop di Axios, sito di informazione che, devo dire, nell'ultimo anno e mezzo si è dato una gran spolverata, ha preso un sacco di giornalisti molto molto bravi e direi che almeno una volta ogni settimana tira fuori qualcosa di gustoso. Donald Trump starebbe preparando un attacco brutale, eufemisticamente parlando, o metaforicamente parlando per meglio dire, contro la vicepresidente Kamala Harris nel caso fosse lei a raccogliere il testimone dei democratici nella corsa presidenziale. Queste sono fonti vicine ai consiglieri del tycoon. Secondo questo piano di attacco mediatico, per carità, attacco politico, l'ex presidente vorrebbe attaccare la Harris sul piano dell'inesperienza, sul fatto che sarebbe troppo liberal, troppo ostile alle grandi aziende e troppo contraria alla politica di chiusura del confine meridionale. Lo sapete, l'immigrazione è uno dei grandi temi che stanno animando la campagna elettorale statunitense. Dall'altra parte, una parte dei consiglieri sempre di Donald Trump dicono: attenzione, che un attacco troppo diretto contro una donna afroamericana, che potrebbe essere la prima presidente statunitense, potrebbe far ritorcere qualche voto contro lo stesso tycoon, magari gli indecisi. E fra l'altro, su alcuni canali social, soprattutto orientati verso i repubblicani, gira la Laughing Kamala Harris, laughing, cioè con lei che ride, perché, vabbè, sapete, i soliti montaggi che si fanno, è stata beccata a ridere in maniera un po' sbagliata un paio di volte, hanno fatto un montaggio, il video sta diventando virale, tanto che Laughing Kamala sta diventando un po' l'epiteto che Donald Trump sta affibbiando alla vice di Joe Biden. Infine, dossier tutto in divenire, e speriamo che non abbia l'esito di altri che abbiamo purtroppo raccontato. Sto parlando di Vladimir Kara-Murza, attivista russo, oppositore del Cremlino, che era già in carcere per aver criticato l'operazione speciale, per aver screditato l'esercito russo durante la cosiddetta operazione speciale. Diceva, era già in carcere, è stato trasferito nell'ospedale della prigione in cui è detenuto. A renderlo noto è la moglie. Kara-Murza è alleato di Boris Nemtsov, l'oppositore di Putin che fu assassinato nel 2015. Kara-Murza è stato il vicepresidente di Open Russia, l'ONG che promuoveva una società aperta in Russia, ve lo dicevo, è stato arrestato nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina, con l'accusa molto spesso utilizzata in maniera strumentale di discredito, di aver gettato discredito sull'esercito russo. Torneremo anche su questi temi, naturalmente. Nel frattempo Antonio Natale mi segnala un po' di breaking news che hanno a che fare in realtà con l'incontro di Viktor Orbán con Vladimir Putin. Allora, le tengo per me, me le tengo qua sul computer. Chiudiamo i nostri dossier internazionali, apriamo la nostra prima pagina, andiamo a Londra.
Now, this lack of trust can only be healed by actions.
Ora, questa mancanza di fiducia può essere guarita solo dalle azioni. Non dalle parole, lo so, ma possiamo cominciare oggi, con la consapevolezza che il servizio pubblico è un privilegio e che il vostro governo deve trattare ogni singola persona nel paese con rispetto. A chi ieri ha votato per i laburisti, dico che ci prenderemo la responsabilità della vostra fiducia nel ricostruire il paese. Ma che voi abbiate votato per noi o no, anzi, soprattutto a chi non ci ha votato, dico, il mio governo vi servirà. La politica può essere una forza positiva e ve lo dimostreremo. Abbiamo cambiato il Partito Laburista, riportandolo ad essere al servizio dei cittadini. Ed è così che governeremo. Prima viene il paese, poi il partito.
Country first, party second.
Così breve, sintetico, compassato, Keir Starmer davanti al numero 10 di Downing Street ha preso in mano le redini del paese. Staremo a vedere nei prossimi giorni, nelle prossime ore, anzi, perché il governo potrebbe essere annunciato davvero a brevissimo. Intanto, errore mio, ha ragione il preciso e attento ascoltatore che mi dice Kamala Harris non è afroamericana. Ha perfettamente ragione, le origini sono giamaico-indiane. Detto ciò, andiamo a Londra in diretta. La voce è quella di Tiziana Prezzo, corrispondente di Sky TG24 dalla capitale britannica. Tiziana, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao Giampaolo, buongiorno.
Allora, ti chiedo innanzitutto una brevissima, pur sintetica, analisi. Nel senso che qualcuno dice, attenzione, che non è tanto la storica vittoria dei Labour, ma la superba autosconfitta che i conservatori, che i Tories, sono riusciti a autoimporsi.
È assolutamente così. Il primo dato riguarda la sconfitta senza precedenti del partito conservatore. Rishi Sunak è ormai ex premier che ha avuto il più basso successo nella storia di questo paese, nel senso che in 5 anni il partito conservatore ha dissipato una maggioranza che era di 80 seggi nel 2019 e ha ottenuto il risultato peggiore appunto della sua storia nella nottata che è appena trascorsa. Poi c'è il discorso di questa importantissima e molto ampia vittoria dei laburisti. Di fatto Keir Starmer ha un assegno in bianco, potrà guidare il paese per i prossimi 5 anni perché i numeri glielo permettono abbondantemente. Addirittura bisognerà capire se tutti i deputati riusciranno a stare dalla stessa parte, dallo stesso lato della Camera dei Comuni. E però attenzione, perché il voto, se si analizza il voto in termini di consensi ottenuti dal partito laburista, siamo fermi al 34-35%, che è una percentuale addirittura più bassa non solo ovviamente di Tony Blair del 1997, ma addirittura anche del Jeremy Corbyn del 2017 e del 2019, e il 2019 segna uno dei punti più bassi della storia del partito certo. Laburista. Allora, qual è l'altro dato veramente molto importante? Che in un paese come questo, in cui insomma il maggioritario, l'uninominale secco è sempre stato il cuore della politica, la determinata, abbiamo sempre avuto due partiti estremamente forti, partito laburista e partito conservatore, improvvisamente, come ha ben sottolineato il sindaco di Manchester, ci troviamo ad essere un paese con 5 partiti di fatto, in cui il terzo partito, attenzione, nei consensi, è il Reform UK di Nigel Farage, quindi la destra populista più a destra del partito conservatore.
La voce, l'analisi di Tiziana Prezzo, corrispondente di Sky TG24 da Londra, che sottolinea come impattante sia il sistema elettorale britannico su questo esito, quindi attenzione a non guardare solamente i seggi, bisogna un attimo scrostare la superficie di questo risultato per andare a analizzare un po' meglio le cose. Detto ciò, io, Tiziana, davo conto del fatto che probabilmente nelle prossime ore già avremo i nomi dei ministri, e così me lo confermi o credi che Keir Starmer si voglia prendere qualche tempo in più?
No, assolutamente te lo confermo, è già in corso la solita, passami il termine, passerella di personaggi, in questo caso del Partito Laburista, che si stanno recando al numero 10 di Downing Street, a partire da Angela Rayner, che è la vice di Keir Starmer e che avrà un ruolo molto delicato. In questi anni si è parlato molto di leveling up in questo paese, di rendere il paese meno afflitto da differenze sociali molto forti. Sappiamo che abbiamo una Londra e un sud piuttosto ricco, molto ricco, e un nord dell'Inghilterra che invece è in condizioni veramente in cui la gente non può andare dal dentista a rifarsi la bocca, per intenderci. E poi appunto ci saranno altri nomi che già stiamo imparando a conoscere in queste settimane, in questi mesi, ma il segno è proprio che non c'è tempo da perdere, che bisogna stringere e cercare di portare i primi risultati a casa in tempi molto brevi, perché la luna di miele, Giampaolo, tra il partito di Keir Starmer e il paese sarà molto breve, se non addirittura inesistente.
E qua non si tratta solo di sedurre, ma conquistare l'amore vero. Questo è il messaggio che evidentemente arriva all'istanza dalla società civile britannica. Grazie mille, Tiziana Prezzo, lo ricordo, corrispondente di Sky TG24 da Londra. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, TT.
A voi.
Peraltro, a buttare l'occhio ai network britannici, perdonatemi, già c'è un primo nome, Angela Rayner, che dovrebbe diventare la Deputy PM, vice primo ministro. Lei, sindacalista, era già vice premier nel cosiddetto governo ombra, che i laburisti, come sapete, è una pratica politica che vige in tanti paesi. L'opposizione crea un governo ombra per portare avanti una serie di tematiche, anche in operazioni di branding, di sfida, insomma. Lei era appunto vice premier nel governo ombra. Tra poco magari proviamo a fare un po' di totonomi su quelli che potranno essere i ministri. Noi a Nessun Luogo chiaramente guarderemo con particolare attenzione a quello che potrebbe essere il nuovo ministro degli esteri. Detto ciò, sono tanti i motivi di interesse di questo risultato elettorale. Diamo i numeri, in senso buono, eh. Ci ha pensato Giulia Cannizzaro, 90 secondi.
I giornali inglesi la chiamano landslide, valanga, e nessuna metafora è più azzeccata. Dopo 14 anni di governo Tory, i Labour tornano trionfalmente al numero 10 di Downing Street. Un risultato annunciato, ma con varie sorprese inattese, che hanno contribuito a rendere storica questa tornata elettorale. 412 su 650 i seggi conquistati dai laburisti contro i soli 119 dei conservatori. Un risultato che raggiunge quasi quello di Tony Blair, che nel 1997 ne ottenne la bellezza di 419. Il sale sulla ferita dei conservatori, però, arriva da un altro numero, 14, ovvero quello dei ministri del governo del premier uscente Rishi Sunak, rimasti senza seggi. Tra i perdenti spicca anche il nome dell'ex primo ministro Liz Truss, che al suo record già poco invidiabile della presidenza più breve, 49 giorni, deve aggiungere anche quello della prima ex premier senza riconferma al Parlamento britannico. Tra l'indebolimento del Partito Nazionalista Scozzese e un rafforzamento del fronte liberal-democratico si inserisce invece Nigel Farage, il populista di destra, fautore della Brexit, che con il suo Reform Party ha conquistato 4 seggi ed è riuscito a diventare per la prima volta parlamentare del Regno Unito dopo ben 7 tentativi falliti. Insomma, sulla vittoria laburista ci avrebbero scommesso in tanti, forse persino gli stessi conservatori, che con le scommesse si sono già scottati qualche settimana fa, quando alcuni parlamentari vicini a Sunak, approfittando di informazioni confidenziali, si sono fatti sorprendere a puntare sulla data in cui l'ormai ex premier avrebbe indetto nuove elezioni. Uno scandalo che ha gettato l'ennesima tegola sul partito conservatore, che ora raccoglie i frutti di 14 anni di errori e scandali.
Mentre le agenzie ci consegnano la notizia che dal Cremlino Vladimir Putin non si congratulerà con Keir Starmer, invece voi ascoltatrici e ascoltatori state commentando e parecchio al 349-238-6666. Gianluca da Jesolo, solo io vedo nella sconfitta dei conservatori una bocciatura totale della Brexit. Ne parlavamo anche ieri, in realtà forse sì, me lo dico con tutto rispetto, gentile Gianluca, nel senso che probabilmente una buona fetta dei britannici non è affatto contenta degli esiti della Brexit, perché dei benefici francamente si fa fatica a trovarli. È stata un'operazione altamente ideologica, mettiamola così. E, dall'altra parte è una cosa così difficile da andare a toccare che lo stesso Keir Starmer ha detto no, andiamo a rivedere i rapporti con l'Unione Europea, andiamo un attimo a rivedere una certa burocrazia, le dogane, tutto quello che volete, però non si parla assolutamente di rientro. L'ottimo risultato di Nigel Farage ci dimostra anche questo, lui era uno dei Brexiter più convinti, più agguerriti. Un altro ascoltatore: Sunak e Macron chiamano elezioni e perdono, Cameron e Renzi, mi fa sorridere che ci infila anche la politica italiana, ma tant'è, chiamarono un referendum e persero, come mai non capiscono? Così un ascoltatore, che in effetti mette in luce forse un aspetto, come dire, anche che ha a che fare con la psicologia politica forse, casomai esistesse questa disciplina, in cui a un certo punto leader o in massima ascesa o in crisi politica chiamano al perdonatemi, se la giocano, l'all-in di Macron, che benissimo non sta andando, o la va o la spacca, potrebbe dire qualcuno, però è un dato sicuramente interessante. Qualcun altro: Nicoletta, non stiamo sottovalutando troppo il buon Starmer, il suo discorso mi è sembrato efficace, non compassato, magari i nostri personaggi sapessero essere così chiari. Nicoletta, a me è sembrato, sì, mi è sembrato assolutamente efficace, detto ciò sono stati pochi minuti davanti a Downing Street, mi è sembrato anche abbastanza sobrio, abbastanza compassato, non era particolarmente, come dire, acceso, molto convinto, molto, però lo stesso Rishi Sunak, che devo dire in perfetto stile British, ha ammesso con lo stesso tono, un po' più negativo evidentemente, gli errori, si è preso tutta la responsabilità. Quante volte abbiamo sentito politici fare un passo indietro e dire tutta colpa mia, ne prendo atto, arrivederci, grazie. Detto ciò, è tardissimo, butto l'occhio all'orario, borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Our country needs a bigger reset, a rediscovery of who we are.
Il nostro paese ha bisogno di un nuovo inizio. Abbiamo bisogno di riscoprire chi siamo, perché una delle più grandi forze di questa nazione è sempre stata la nostra capacità di navigare alla ricerca di acque calme. E questo dipende dai politici, in particolare da quelli che stanno dalla parte della stabilità e della moderazione, come me, e che sanno riconoscere quando bisogna cambiare direzione. Per troppo tempo abbiamo chiuso un occhio mentre milioni di cittadini cadevano in una profonda insicurezza. Infermieri, costruttori, autisti, persone che lavorano sodo ogni giorno, hanno cominciato a sentirsi in difficoltà molto prima che la Camera si sciogliesse, ma sono stati ignorati. Voglio dire a queste persone che stavolta non accadrà. Cambiare il paese non sarà come schiacciare un pulsante. Il mondo oggi è un luogo incerto e il cambiamento richiederà del tempo. Ma non ho dubbi che inizieremo il lavoro di cambiamento immediatamente. Ricostruiremo il Regno Unito riportando il benessere in ogni comunità. Ci risolleveremo e affronteremo il futuro. Strade e confini sicuri, tutti saranno trattati con dignità. Mattone dopo mattone ricostruiremo un sistema di opportunità. I lavoratori potranno permettersi il college e le case saranno più alla portata di tutti, perché so che questi sono gli ingredienti che danno speranza ai lavoratori.
The world-class schools and colleges, the affordable homes that I know are the ingredients of hope for working people.
Così Keir Starmer poco fa davanti al numero 10 di Downing Street, numero 10 di Downing Street che sta vedendo l'ingresso di tanti nomi che ragionevolmente saranno i componenti del gabinetto del prossimo governo di Keir Starmer. Appunto, vi do qualche nome. Rachel Reeves, questa potrebbe essere straordinaria, nel senso che sarebbe la prima donna a ricoprire il super ministero come cancelliere dello scacchiere, super ministro dell'economia. Fra gli altri convocati c'è Lisa Nandy, ministro ombra agli esteri al tempo, quindi questo diciamo che noi a nessun luogo la guarderemo con particolare attenzione. È entrato anche Ed Miliband, è entrato Jonathan Reynolds, segretario ombra al commercio, e quindi staremo a vedere se andrà a occupare anche ufficialmente questa stessa posizione. Insomma, sono ore particolarmente concitate e interessanti queste per il Regno Unito, non soltanto per lui naturalmente. Buongiorno e ben ritrovata. Nel suo luogo lontano il professor Daniele Albertazzi, insegna scienze politiche, è il co-direttore del Centro per il Regno Unito e l'Europa, Università del Surrey. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
Grazie a lei per essere con noi. Allora, partiamo da quella che potrebbe essere, dal punto di vista elettorale è stata una cesura incredibile per il Regno Unito. Dal punto di vista invece della politica, quali saranno le grandi discontinuità del governo Starmer? Cioè cosa dovrà fare, diciamo, i principali motivi di divario con la vecchia agenda conservatrice?
Allora, innanzitutto mi fa piacere che abbiate fatto sentire un minuto fa un pezzettino del discorso di Starmer in cui parla della insicurezza. Mi sembra un'ottima scelta questa, perché in realtà è stato l'elemento più interessante del suo discorso. Fino ad oggi, negli ultimi anni, il tema della insicurezza, che è un tema importantissimo per l'elettorato, è stato sfruttato essenzialmente dai populisti di destra. Invece arriva finalmente, diciamo, un moderato, che anche dire centrosinistra già sembra di dire molto, diciamo un centrista, Starmer, che ha capito l'importanza del tema e lo mette al centro, nel senso di dire: attenzione, qui se non ricostruiamo un contratto sociale, se non ricostruiamo un sistema anche di welfare, quindi di stato sociale, se non ricostruiamo la sanità, qui veramente va tutto a rotoli, sì. Perché è stato questo il tema fondamentale degli ultimi anni, cioè la crescita dell'insicurezza, che non è solo la sicurezza, non è solo la polizia, l'insicurezza è anche quello che citavate qualche minuto fa: io ho bisogno del dottore e non ce l'ho, certo. Io ho bisogno dell'ospedale e non c'è. Quindi mi sembra che, per rispondere alla sua domanda, quello che sta ponendo al centro è il discorso di una ricostruzione, anche di una rete di protezione che negli ultimi anni obiettivamente è stata lasciata abbandonata. Quindi. Sì.
State ascoltando la voce del professor Daniele Albertazzi, Università del Surrey. Vediamo se davanti al numero 10 Downing Street si muove altro. Con Valeria Bernardi becchiamo uno dei tanti circuiti britannici.
Female Chancellor Rachel Reeves.
Ecco, c'è Rachel Reeves che è appena e forse parlerà, vediamo. No, è appena uscita da Downing Street, ragionevolmente sarà cancelliere dello scacchiere, che vuol dire super ministro dell'economia. Sfide economiche sono tantissime, quelle per il governo Starmer naturalmente. In particolare, davo conto prima al professor Albertazzi del fatto che comunque fare un passo indietro sulla Brexit è diventato una specie di tabù, di feticcio, cioè non succederà. I britannici si terranno questa cosa. Allo stesso tempo Starmer ha detto bisogna forse rinegoziare qualcosa con l'Unione Europea, ridefinire i rapporti, una certa burocrazia, una certa lentezza, delle nevralgie molto forti. Che cosa si aspetta che potrebbe fare?
Ma guardi, queste, sicuramente ci sarà un tentativo, e quello che poi i britannici non fanno mai è poi cercare di chiedersi, anche farsi la domanda: ma dall'altra parte, dalla parte della comunità europea, c'è un interesse a riaprire delle negoziazioni? Che questa domanda non se la fanno mai, e a mio avviso da parte della comunità europea la situazione come adesso va anche abbastanza bene, perché insomma un interesse a riaprire tutta una serie di negoziazioni approfondite riuscite sicuramente non c'è. Però quello che è realistico e che secondo me succederà è che si mettano d'accordo su alcune cose così, che sono cose minori, come ha citato lei, per esempio cercare un po' meno di burocrazia nel commercio, riaprire degli scambi per i giovani, che sia più facile, fare in modo che gli artisti e altri gruppi di professionisti possano muoversi tra la Gran Bretagna e la comunità europea più facilmente di adesso che ci sono ostacoli enormi. Queste piccole cose secondo me nel giro di forse 2 o 3 anni si riusciranno un po' a limare, ma non sono cose che avranno un impatto grosso sull'economia britannica, non saranno cose che fanno, non sarà una svolta in questo senso. E come dice lei, il discorso è che non possiamo assolutamente aspettarci dei cambiamenti radicali per quanto, cioè i cambiamenti radicali per quanto riguarda la Brexit sarebbe che l'Inghilterra per esempio rientra nel mercato comune senza bisogno di rientrare nella comunità europea, ma magari rientra nel mercato comune o rientra, cioè comunque si pone diversamente, ecco, nei confronti della comunità europea. Non lo farà in maniera sostanziale. Perché bisognerebbe praticamente dire agli elettori che si ritorna indietro di 10 anni con un periodo che è stato dolorosissimo per questo paese, che sono stati gli anni e anni, non mesi, ma anni di aperture ai negoziati, conduzione ai negoziati, cioè è stato veramente una cosa che le persone sono ancora traumatizzate, quindi non succederà.
La voce del professor Daniele Albertazzi, insegna scienze politiche e codirige il Centro per il Regno Unito e l'Europa a proposito dell'Università del Surrey. Un tema un po' laterale se vogliamo, ma fortemente collegato. Ho visto ottimo risultato dei Labour anche in Scozia, il che vuol dire che sono stati erosi abbastanza i seggi al Partito Indipendentista Scozzese. Partito Indipendentista Scozzese che con la Brexit aveva acquisito maggior vigore, maggior forza, addirittura direi una ratio, se vogliamo, più solida nel proseguire questa battaglia. Fine dei giochi, quindi?
Beh, fine dei giochi no, però bisogna dire che, senza togliere nulla a Starmer, che dal punto di vista elettorale ovviamente è un leader di enorme successo, è stato aiutato moltissimo dalla crisi dei suoi competitors, nel senso che i conservatori, come avete già detto voi nell'ultima mezz'ora, non potevano aver fatto peggio di come hanno fatto negli ultimi anni, sia dal punto di vista della corruzione, sia dal punto di vista del non riuscire a veramente fare nessuna delle cose che avevano promesso al loro stesso elettorato. Ma dall'altra parte, anche in Scozia abbiamo avuto negli ultimi tempi tutta una serie di scandali che hanno impattato sull'immagine dei nazionalisti scozzesi. E poi c'è un'altra cosa da dire, che la politica dell'SNP, cioè dei nazionalisti, è stata quella di continuare a focalizzarsi così tanto sul tema dell'indipendenza. C'è stato un referendum nel 2014, i nazionalisti l'hanno perso. Adesso sappiamo dai dati che gli elettori scozzesi sono più preoccupati su altre cose, quindi l'economia, appunto, i servizi sociali, la sanità. Continuare a andare avanti a cercare di mantenere come primo punto dell'agenda l'indipendenza, a mio avviso non è stata una cosa che comunque li ha aiutati, perché alla lunga in questo periodo l'elettore comincia a dire: ma io comunque, a me mi interessano più altre cose. Quindi in certo modo Starmer è stato comunque aiutato moltissimo dalla crisi degli altri.
Grazie mille anche per questa analisi al professor Daniele Albertazzi, Università del Surrey. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, professore. Noi adesso lasciamo per un attimo Downing Street. Un occhio è sempre lì perché continua la passerella dei prossimi ministri. Tra poco vi darò anche altri nomi, ma dobbiamo virtualmente volare fino a Mosca, lì dove Viktor Orbán ha stretto la mano a Vladimir Putin, ha parlato di pace. Toglietevi dalla testa l'immagine che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, quando i leader europei, prima della guerra, andavano e c'era quel lungo tavolo gigantesco, lo ricorderete, che separava in maniera chilometrica il leader del Cremlino dagli altri vertici. Qua l'incontro è stato molto molto più informale e caloroso. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Dicevo, andiamo a Mosca, lì dove Viktor Orbán ha stretto la mano a Vladimir Putin. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla TASS, ha detto: la visita del premier ungherese a Mosca viene su sua iniziativa ed è stata concordata 2 giorni fa. Ma davvero si riesce a concordare una visita di così alto livello in così pochi giorni? Guarda caso appena dopo la visita di Viktor Orbán a Kiev, lì dove ha stretto la mano in maniera molto più fredda, devo dire, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Alessandro Grimaldi, giornalista di Centrum Report, ci parla proprio da Budapest. Alessandro, ciao, buongiorno.
Bene, d'accordo.
Alessandro?
Pronto?
Eccolo qua,
sì,
Alessandro,
prego,
adesso
salve,
eccoci qua, ci sentiamo adesso. Ti sentiamo, per meglio dire. E dicevo, ma è davvero plausibile, come dice il Cremlino, che una visita di questo tipo se la si organizzi in 2 giorni, soprattutto dopo che Orbán veniva dalla visita a Kiev?
No, pare al contrario. Due voci almeno dicono che la visita è organizzata da giorni ben prima della visita di Orbán a Kiev. Ovviamente il Cremlino vuole mantenere le apparenze diplomatiche. È stato Orbán che ha messo davanti al fatto compiuto l'Unione Europea. Del resto, diciamo così, era da un lato erano presenti anche le delegazioni ministeriali quasi al completo, c'erano, cioè, i ministri degli esteri, per esempio, Lavrov e Siarto.
Sì.
Quindi, e del resto i due si conoscono da moltissimo tempo, sono il 15° incontro tra i due, quindi non possiamo credere che sia stata una improvvisata, diciamo, fatta da Orbán, ma invece è stata ben studiata come visita al Cremlino.
Se è stata ben studiata, quale può essere il disegno di Viktor Orbán? Lo sappiamo, c'è stato un po' di mal di pancia in seno all'Unione Europea, la maggior parte dei leader hanno detto, a Charles Michel e a altri, ha detto non sta parlando invece dell'Unione Europea a titolo personale, quindi risulterebbe un po' depotenziata come visita. Allo stesso tempo, giustamente ricordavi la vicinanza di Orbán a Vladimir Putin. Cosa può avere in testa Orbán?
Orbán può avere 2 motivazioni. La prima è legata all'Unione Europea. Siamo comunque in una settimana in cui Orbán non ha ancora presentato, non si è ancora avuta la cerimonia di insediamento del nuovo gruppo parlamentare europeo che Orbán ha creato, i Patrioti per l'Europa, e quindi può essere un kick, una prova di forza per attrarre gli indecisi verso il nuovo gruppo. Oggi, proprio oggi in effetti, Vox ha lasciato le CR per andare verso il nuovo gruppo Patrioti. Comunque nel gruppo abbiamo anche i liberali austriaci, abbiamo il partito dell'ex premier ceco Babiš, e Orbán parla già come di fatto l'arrivo di Lega e della destra belga e olandese, aspettando la Le Pen sempre. L'altro motivo, ancora più importante, forse la vera ragione, la prima ragione, è legata a Donald Trump. C'è qualcuno che parla con indiscrezioni di Orbán come inviato di Trump, per preparare il terreno per l'amministrazione americana che potrebbe essere a guida Trump a breve. Del resto, comunque ci sono degli indizi a riguardo. La settimana prossima c'è un incontro tra funzionari, scout ungheresi e repubblicani. E Orbán, più che Trump, in effetti sono i repubblicani anti-ucraini, sì, che vorrebbero stringere fare questo ponte verso Putin. E comunque si sa già anche che sarebbe stato invitato al vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'UE che si terrà a Budapest tra il 7 e l'8 novembre. Già invitare un premier americano come Trump, del resto, sarà comunque un evento abbastanza importante.
Certo,
nel luogo della presidenta della presidenza ungherese dell'UE compare sia il cubo di Rubik, di cui quest'anno festeggiamo i 50 anni qui in Ungheria,
sì,
ma compare anche la scritta Make Europe Great Again.
Che è il famoso slogan, certo, il famoso slogan coniato da Viktor Orbán, che va a riprendere un po', se vogliamo, quello statunitense. La voce di Alessandro Grimaldi in diretta da Budapest per analizzare questa strana e controversa visita di Viktor Orbán. E Antonio Tele, nel mentre, ha raggiunto anche Shabol Spani, giornalista investigativo, lavora a Directive 36 e vari altri progetti di giornalismo investigativo, che è colui che ha tirato fuori lo scoop per primo di questa visita così inattesa. Cosa sappiamo di questo viaggio? Ce lo racconta lui, lo ascoltiamo.
Everything we know so far is unofficial, because the Hungarian government has not informed.
Tutto quello che sappiamo finora è in via ufficiosa, perché il governo ungherese non ha informato né i partner dell'Unione Europea né quelli della NATO su questo viaggio a Mosca. Il governo, inoltre, non sta rispondendo alle richieste di commenti da parte dei giornalisti. Ieri, giovedì, quando ho pubblicato in esclusiva lo scoop sulla visita di Orbán, a Budapest c'era un folto gruppo di giornalisti internazionali insieme a portavoce della presidenza di turno dell'Unione Europea e portavoce del governo ungherese. Ma quando i colleghi reporter hanno posto domande su questo viaggio, i portavoce hanno evitato le domande e non hanno fornito alcuna risposta chiara. Non hanno né confermato né smentito. Insomma, di fatto non sappiamo nulla su quello che sta accadendo intorno a questo viaggio. Tutti volevano sapere di questo viaggio, ma l'unico giornalista che ha avuto la possibilità di porre la domanda stamattina in un'intervista alla radio pubblica non l'ha fatto. Il mio sospetto è che, essendo un viaggio vicino alla prima visita di Viktor Orbán a Kiev, avvenuta martedì scorso, Orbán cercherà di descriverla a questo modo. Dirà che sta cercando in qualche modo di aiutare l'Ucraina e la Russia a imbastire un negoziato e così via. Ovviamente si tratta di menzogne, perché Orbán non gode della fiducia dell'Ucraina e credo ne godrà ancora di meno dopo questo viaggio programmato alle spalle dell'Unione Europea e della NATO. Insomma, non ha la fiducia degli alleati e dubito che abbia anche quella della Russia, perché è comunque il primo ministro di un paese della UE e della NATO. Insomma, è solo una distrazione, è solo propaganda. Dirà che è andato a Mosca per fare appello ai sentimenti di Putin e cercare una via per la pace. Sono solo stronzate. Putin sentiments and try somehow facilitate
some peace deal. It's just utter bullshit. E la chiude così la risposta al nostro Antonio Taglia Schabolz Pani di Directive 36. Torno in chiusura ad Alessandro Grimaldi. Abbiamo un minutino per capire che idea ti sei fatto invece del semestre europeo a guida ungherese. Come gestirà Viktor Orbán questi sei mesi? In un minuto, se riesci.
Beh, non ha tantissimo spazio di manovra, perché comunque una carica più che mai simbolica, perché comunque il semestre è privo di sostanziali contenuti, perché abbiamo i mesi estivi, perché si devono insediare comunque commissione e Parlamento, perché comunque i temi più scottanti come quelli dei migranti sono stati affrontati appena poco prima, ancora perché comunque il semestre si gestisce insieme al presidente del semestre precedente e del semestre successivo, quindi non potrà fare, diciamo, sì, grandi danni se anche in caso di rotture anche maggiori con l'Unione Europea. Probabilmente potrà fare quello che ha fatto anche adesso, sfruttare a livello bilaterale per proprio tornaconto con parti terze questo ruolo, comunque questi riflettori che ha puntati su di lui.
Grazie mille Alessandro Grimaldi, Centrum Report in diretta da Budapest. Allora, abbiamo la conferma, e torno invece al dossier britannico. Ministro degli Esteri sarà David Lammy, che ha appena twittato: sarà l'onore della mia vita, è l'onore della mia vita essere nominato Secretary of State for Foreign Commonwealth and Development Affairs. Ci sono grandi sfide all'orizzonte, ma vi navigheremo in mezzo con la forza, con l'enorme forza del Regno Unito, e staremo a vedere. Era peraltro un altro dei tanti ministri del governo ombra laburista in questi lunghi 14 anni di opposizione. Tempo scaduto, giusto gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra gli altri miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento per lunedì in diretta alle 16. Un saluto da Gianpaolo.